Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio, porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, sì, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, dobbiamo come al solito, c'è così bisogno. Ho sentito che a Ferrara hanno rubato
Sì,
l'abisside
sì.
in una chiesa del
Fantastico.
Ferrarese, no? Ha detto che il vescovo dice: mi sento morire dal dolore. È interessante che i cristiani che dicono di credere entrano in chiesa come se non ci fosse. I nemici di Cristo invece ci credono e come ci credono, vedete, non è che vanno a rubare in sagrestia le ostie da consacrare, vogliono quelle consacrate che stanno nei tabernacoli. E questa è una cosa veramente, diciamo, io stesso a dirla mi fa così male, no? Perché vedo che questi benedetti cristiani dicono che sono cristiani, ma non è che sanno cosa vuol dire essere cristiani, no? Per cui i cristiani sono quelli che seguono Cristo, ma credono in Cristo, adorano Cristo, riparano anche i peccati contro Cristo che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Allora diciamo che ci inginocchiamo se lo possiamo, ovvero, e facciamo l'atto di riparazione che Dio ha mandato un angelo, un messaggero, a insegnare questa preghiera, ecco, di riparazione. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ora sia lodato e ringraziato in ogni momento
Il Santissimo
il Santissimo e
Sacramento.
Divinissimo Sacramento, atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e
spero,
ti amo
amo.
e ti domando
Ti domando
perdono per
perdono.
tutti quelli che non credono,
Non credono,
non
non
adorano, non sperano e
credono,
non ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo,
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo.
io vi
Io
adoro
ti adoro
profondamente, vi
profondamente,
offro il preziosissimo
preziosissimo corpo,
sangue, anima e divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente nel
presente nel
tabernacolo
tabernacolo
della nostra parrocchia e di tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore
cuore
immacolato di
immacolato di
Maria,
Maria,
io vi domando la conversione dei poveri peccatori. E facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo
Io credo
presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso ricevere sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, mio Signore, che non è mai a separarmi da te con il peccato. Ora, diciamo, la vergogna anche, perché dico, tu prendi un cristiano, no? E gli chiedi se crede nella presenza reale. E lui ti dice di sì, ma si comporta come se non credesse. Prendi un satanista e gli chiede se crede nella presenza reale e come ci crede. Sono disposto a scassinare le porte, anche quelle dei tabernacoli, pure di portarmelo via. Ma capite, dico, dovrebbero scassare la porta del nostro cuore che è blindata e non esce amore verso Gesù. E vabbè, allora Anna. Ieri era la festa, vero, dello sposalizio della Madonna. E se penso a quello sposalizio dove erano presenti gli angeli, ma però non tutti gli angeli, tutti gli spiriti beati, però diciamo che quello sposalizio non c'era ancora il sacramento del matrimonio, no? Adesso, quando noi ci sposiamo, però c'è Gesù presente con tutta la Santissima Trinità, praticamente, e e naturalmente tutti gli angeli del cielo, no? Allora cosa succede? Arriva la sposa mezza nuda, ma tu ce l'hai rispetto per tutto il cielo, intanto comincia, impara l'educazione, no? Cosa devi far vedere tu? Intanto fai vedere che non hai mica fede in Dio, no? Perché arrivi mezza nuda, dico in chiesa, no? Perlomeno più scoperta che mai. E allora già siamo di nuovo al discorso di prima, no? Credere nell'Eucaristia, ma è quello un sacramento, ma Gesù è presente anche nel sacramento del matrimonio. Vedi che cioè la vanità supera, cioè la fede nella vanità supera la fede in Cristo. Ma il giorno del matrimonio, ma tu dopo che ti sei sposata dal tuo marito, diciamo, se devi farti vedere è un discorso, ma diciamo che in chiesa tu non devi farti vedere dal prete, da tutta la gente che ti guarda, no? Cosa vai a fare? Ecco, allora, sposalizio di nostro Signore Gesù Cristo, della Madonna con San Giuseppe, no? Ecco. E naturalmente bisognerebbe spendere parecchie parole, era la festa di ieri, no? Ma noi la trasmissione ce l'abbiamo oggi, allora non è che per questo esuliamo dal parlare di questo sacramento mirabile, che diciamo gli sposi dovrebbero arrivare in lacrime in chiesa e dire: ma tu pensa, il cielo tutto viene alle nostre nozze, noi abbiamo mandato i biglietti di invito alle persone che magari ci arrivano anche quelle mezze nude, ma questi invece sono invitati da Gesù Cristo, vero, dalla Madonna, a partecipare, ecco, a questo nostro sacramento. È un sacramento il matrimonio, no? E allora è chiaro che i due, intanto, cioè, arrivo col vestito bianco, almeno ti vestissi di nero se tu prima di sposarti hai fatto una montagna di peccati di quelli che mandano all'inferno. E adesso addirittura c'è anche la sfacciataggine di venire vestita di bianco, candido, come se tu fossi pura come un giglio. Invece dovresti vestirti di nero, vero, perché non puoi vestirti di bianco, perlomeno, non bisogna essere ipocriti, no? E allora è l'impostazione di questo matrimonio, ma cos'è diventato questo matrimonio, no? Cos'è diventato un mercimonio, cos'è diventato, no? Anche perché dopo un po' ci si separa, ci si divorcia, oppure non ci si sposa proprio. Vedete che siamo, ma, povera generazione di cristiani, no? Se penso, no? Mi racconta una figlia spirituale di Padre Pio, che io so chi è, ancora vivente, questa qua, e lei me l'ha raccontato, no? Dice: noi andavamo a confessarci, io e il mio fidanzato, andavamo a confessarci mensilmente da Padre Pio, da fidanzati. Insomma, questo me lo racconta questa persona qua, io non voglio fare il nome, ma diciamo, sono testimone del fatto. Allora dice: padre, insomma, ormai le nozze erano prossime, siamo un mese prima, eccetera. Ma padre, ma possiamo darci un bacio? Senti un po', senti che storie. Allora, possiamo dire: sì, dice, sulla fronte o sulla guancia, ma con una velocità. Dice: come? Se il capotreno avesse già fischiato che deve partire il treno e tu devi salire, per cui devi avere un piede diciamo che già è alla porta del treno, no? E uno a terra, un bacio e scappi, no? E vabbè, per cui niente baci, altro che resto, il pillole del giorno dopo. I baci, poi insomma una settimana prima di sposarci, no? Insomma, ci siamo dati un bacio sulla bocca, no? E prima di sposarci andiamo a confessarci, no? Dice, io, come mi sono inginocchiata, Padre Pio mi ha gridato: non potevate aspettare una settimana? Dice, mi ha sbattuto lo sportello in faccia e ha detto: va a confessarti da qualcun altro. Che esagerazione, direte voi. No, l'esagerazione siamo noi, non Padre Pio. Allora, il motivo qual era? Diciamo, dell'esercizio della virtù. Diciamo, quel aver, diciamo, obbedito al confessore e aver vissuto castamente il fidanzamento avrebbe meritato, diciamo, non una carrozza, ma un treno di grazie. E perché Padre Pio si è arrabbiato, per modo di dire? Perché tu praticamente hai perso un sacco di grazie, no, per un bacio, ma quel bacio lì valeva tutte le grazie che hai perso? Aiuto, pensa Anna, che storia,
aiuto,
no?
Proprio sì, aiuto, mamma.
Allora, noi, siccome siamo con la testa vuota, no, o piena di semenze, no, e allora non riusciamo neanche a capire queste cose qua, no? Addirittura qui si vogliono fare gli atti procreativi, diciamo, l'atto procreativo che è trasformato in tutto meno che un atto procreativo, perché poi diventa un atto distruttivo con l'aborto, no? Allora, pensando al matrimonio, diciamo, della Madonna con San Giuseppe, che tutti e due hanno fatto voto di castità e di verginità, no? Per cui si sono sposati perché era giusto che la Madonna avesse qualcuno che lo proteggeva, no? Infatti San Giuseppe è il custode della Sacra Famiglia ed era conveniente che questa creatura santissima non avesse avuto un bambino senza sposarsi, che sarebbe stato uno scandalo per il popolo. E allora era conveniente che il popolo, per non essere scandalizzato, vedesse che c'era un papà e c'è una mamma e c'è un figlio, perché se no veniva fuori il finimondo, pensate un po', veniva fuori che Gesù Cristo non poteva essere il Messia perché era figlio di una donna che aveva avuto questa esperienza e questa gravidanza prematrimoniale. Qui era giusto così. Però, diciamo, pregassimo di più, cioè questi poveri ragazzi che mi fanno compassione, non è che mi fanno compassione, perché sembra che invece di essere educati da genitori cristiani, o diciamo da un ambiente cristiano, sembra quasi che l'educatore abbia per nome Tarzan, voglio dire, selvatici, ecco, ma fossero selvatici come gli animali, ma neanche quello, peggio ancora, perché gli animali sono selvatici, no? Ma quando si uniscono fanno i cuccioli, no? E allora noi chiediamo, ecco, il trionfo del cuore immacolato, perché anche questi ragazzi, ma come fanno a godere la vita nel peccato? È un'illusione, tant'è vero che dopo un po' si separano, si ammazzano pure, cioè divorziano, ma perché? Hanno sbagliato tutto, è sbagliato tutto dall'inizio, no? I due sono chiamati a collaborare con Dio nella procreazione e tu usi, diciamo, questo mezzo che ti è stato donato, che gli angeli non hanno, per offendere colui che te l'ha dato. Immagina come starai bene. Se ti piglia la depressione, normale anche, no? Perché ti stai facendo del male. E allora, ecco, ci ha voluto spendere qualche parola, Anna, anche su questo sposalizio, e pensare allo sposalizio sublime, vero, di questi due sposi che erano uniti in Dio, ecco. E non pensavano certo alle cose basse, ma pensavano a servire Dio, erano praticamente alla fine questa Sacra Famiglia, dopo, pensate che bello, è una trinità, cioè, non è una trinità umana, ecco, perché c'è un padre, c'è un figlio, c'è la Madonna che è la sposa dello Spirito Santo, per cui si è ripetuto ciò che in cielo è eterno e da sempre, la Santissima Trinità, il Signore nella sua infinita misericordia e sapienza ha voluto in pratica mostrarci un esempio di trinità umana, che bella. Allora quando due si sposano devo dire, ma noi siamo degni di sposarci, ma questo dono del diventare madre o padre, no? Di sposarsi, no? Ma è più infinitamente più grande di noi, cioè io posso diventare padre, no? Gli angeli non possono diventare padri, non possono generare angioletti, no? Ecco, lo possiamo fare noi. Ora, è come mi dessero un dono che non si può pesare, no? Perché è infinito, perché pensa un po', tu generi un figlio che vivrà in eterno, no? Per cui darà gloria a Dio in eterno, ma scusa, io posso fare sta cosa, ma Signore, ma tu mi chiedi, ecco, di collaborare con te per fare una cosa che è infinitamente più grande di noi, no? Rendici degni, donaci il santo dono dell'umiltà, diciamo anche noi insieme alla Madonna, si faccia di me secondo la tua parola, ecco la serva del Signore, eccetera, eccetera. Ma cosa abbiamo combinato in questo povero mondo? Lo stiamo strapazzando, le povere persone, queste generazioni nuove che non sanno, soffrono. E quando spiego queste cose a dei ragazzi o delle ragazze che sono anche pulite, si mettono a piangere perché dicono, ma che meraviglia, ma Claudio, queste cose, ma non le abbiamo neanche mai immaginate, ma il mondo non ci ha insegnato il contrario. Tu ci dici delle cose che ci fanno vibrare il cuore, la mente, sono meravigliose, ma dice, si troveranno poi dei ragazzi che sono disposti, ecco, a vivere santamente, rispettando la propria ragazza, eccetera, eccetera, ma ci saranno. E dico, ci saranno anche, ma adesso aspettiamo il trionfo del cuore immacolato, perché il trionfo del cuore immacolato è il trionfo sui cuori zozzi, voglio dire sui cuori sporchi, perché l'immacolato trionfa sullo sporco, trionfa sull'impurità, trionfa su tutto ciò che è superbia. Ecco, pertanto chiediamo e preghiamo che avvenga presto, perché anche questi ragazzi hanno il diritto, diciamo, di sposarsi. Scusate. Allora,
grazie, Anna, salve,
oggi invece è San Francesco di Sal. Altra musica, adesso cambiamo orchestra, no? E quella lì era un'orchestra per archi, quella di prima, no? Adesso è un'orchestra per frecce, no? Perché prima c'erano gli archi, adesso usiamo le frecce. Per colpire chi? I giornalisti, perché praticamente San Francesco di Sales è il patrono dei giornalisti, no? Ma i giornalisti che vogliono essere protetti da un santo, mica dei giornalisti che praticamente devono dire quello che gli dicono di dire anche se non è vero, no? O di tenere il popolo e farlo pensare come hanno deciso i poteri forti cosiddetti, no? Per cui San Francesco di Sales interviene, fa qualcosa, chiediamo la grazia che tu possa intervenire presso questi giornalisti e sapere che come se la verità vi farà liberi, ma ecco, questi qua cosa fanno? Vogliono renderci schiavi della menzogna, Devono dire quello che gli hanno detto che debbono dire, dipende di che partito sono, di quale estrazione, di quale setta, che ne so io. No, dico, un libero deve dire, oggi è piovuto, perché hanno anche tutti l'ombrello in testa, no? Se dicono oggi è bel tempo, ma come, siamo fradici di acqua? No, non succederà niente, poi succede il finimondo. Allora chiediamo soprattutto, ecco, la grazia, ecco, soprattutto che non siamo concentrati in certi problemi, mostrando metà del problema, no? Diciamo, siamo sepolti, che ne so, dai debiti. Sì, siamo sepolti dai debiti. Però se dicessimo, ma siamo sepolti anche dei debiti nei confronti di Dio, questo sarebbe interessante, no? Dire, sì, sono debitore per tutto quello che lui ha fatto per me, e poi ho accumulato debiti su debiti, perché invece di pagarli facendo penitenza ho fatto altri peccati, per cui i miei debiti sono sempre, ecco. E qui è vero che le banche centrali possono fare i prestiti, ma però poi bisogna restituirli questi soldi, no? Se sono prestati, cioè bisogna fare sacrifici, e continuano a chiederci sacrifici. Ma coloro che ci chiedono sacrifici, ma voi credete che li facciano loro i sacrifici? Prendono un sacco di soldi e cosa fanno? Chiedono i sacrifici a chi già ne sta facendo, no? Ma è onesto questo? Un povero disgraziato che piglia una pensioncina, che a malapena deve stare attento come fare per venire, arrivare alla fine del mese, gli chiedi di fare i sacrifici. Tu che ti pigli migliaia di euro e poi pigli anche il vitalizio finché vai a finire sottoterra, e poi la piglieranno tua moglie, i tuoi figli e tutte le cose. Ma questo è onesto? Non è onesto, no? Allora, io praticamente devo obbedire ai disobbedienti, perché questi non obbediscono alla legge di Dio, io devo obbedire ai disobbedienti. Sono ragionamenti che bisogna pur fare, no? Allora ti fanno credere, è successo così, è successo colà. Ma dite la verità, no? Bene, allora Anna,
è dura.
Gennaio.
È dura.
Gennaio.
Sta terminando ormai, anche questo è già volato.
Devo pregare San Gennaro per questo mese. Intanto il sangue non si è liquefatto il 16 di dicembre?
Non so, sono due le date in cui dovrebbe...
No, era quella lì dell'eruzione del vulcano, no? E stavolta non si è sciolto. E questi di solito dicono che non è... che non è un buon,
sì, ecco, di buon auspicio.
Non è un buon auspicio, sì, sì.
Ho sentito, sì. Purtroppo.
Allora, Anna.
Prego. Allora, cioè, bisogna convincerci, insomma, che i tempi non sono, ecco, fatti di rose e speranze, certamente, visto, ecco, quello che ruota attorno alla famiglia, in tutto in generale, insomma, è uno scatafascio, come diceva Padre Pio, giusto?
Scatafascio,
ecco.
Dice la distruzione di tutti i valori.
Di tutto, proprio, sì.
E hanno fretta, dicono, addirittura sentivo dire che noi non siamo disposti a cedere alla nostra tradizione, no? Cioè, no, questo l'hanno detto coloro che stanno distruggendo la tradizione. Ah, interessante, la vedi che ipocrisia, no? Cioè, dice no, l'Europa può chiederci quello che vuole, l'America può chiederci, però noi non siamo disposti a eludere, ad allontanarci dalle nostre tradizioni. A noi le nostre tradizioni erano sante, cristiane, no? Adesso abbiamo le tradizioni infernali, no? Queste sono, noi dobbiamo dire, siamo disposti a liberarci da queste novità che hanno rovinato la nostra povera Italia.
Certo, sarebbe l'unica cosa saggia, veramente. E ci prendono veramente in giro, sì, assurdo, e applaudiamo oltretutto, vedi,
ma
Claudio,
tu pensa,
che sciocchi che siamo.
Ma sciocchi, ma sta attento, faccio per esempio, no? Gesù Cristo, no? Gesù Cristo, era il Vangelo di domenica forse era, vero? Che Gesù Cristo, o quando è stato, non mi ricordo neanche, perché anche ieri c'era Gesù che caccia i demoni, eccetera. Ma praticamente, voi pensate, no? Una persona conosciuta nel proprio paese, no? A Nazareth. Cioè, dicono, che quel bambino là sia nato in una grotta, no? Per cui c'è una povera famiglia quella lì, poveracci, no? Pensa un po', un figlio nato in una grotta, no? Cioè, certamente non è da considerare una famiglia di persone agiate e importanti. Poi adesso il padre, diciamo, a malapena sbarca il lunario facendo il falegname, cioè, aggiusterà i carretti, chissà cosa fa, non c'è mica i mobili con gli armadi a quattro anche, che ne so, le quattro stagioni. No, quella volta là, insomma, aggiustavano le ruote dei carretti, qualche tavolino, insomma, qualcosina, ma non ha mica le macchine per fare queste cose, no? Per cui, diciamo, era dura la cosa, bisognava far fatica per mettere insieme un qualche cosa, ci voleva ore e ore di lavoro. Allora, fa conto che il papà, suo padre è falegname, è lui che potrebbe forse anche cercare di fare qualcosa di meglio, si è ridotto a fare il garzone, a fare il falegname anche lui, Qui, diciamo, una famiglia di poveracci, insomma, ecco, considerata, no? Che succede? Che dopo 30 anni che Gesù se ne sta nel silenzio, cioè nessuno lo guarda, manco perché no, chissà, dico. E a un certo momento, dopo 30 anni, comincia la vita pubblica, entra nella sinagoga e comincia a dire, ecco, dal rotolo del libro, vero? Datemi, profeta Isaia, ecco, oggi si è compiuta, ma questo è matto, cioè, difatti è scritto che era fuori di sé, ma che il falegname, quello là, è venuto nella sinagoga e vuol fare il maestro, no? Si mette a insegnare, addirittura a guarire, ma era veramente fuori di testa, cosa è successo? Cosa è successo? Da falegname si mette a fare quelle cose là. Ma difatti il Signore sempre usa quel metodo là. Tu pensa, la Madonna, regina degli angeli, di tutti i santi, dei patriarchi, così, ma da tre pastorelli che non sanno né leggere né scrivere, mamma mia, e va a dirgli delle cose. E allora ha capito tutto. Alfonso Ratisbon dice, la Madonna non mi ha detto nulla e io ho capito tutto, no? Spiegami come si fa a non sentire, cioè a colloquiare con uno che non ti dice nulla e tu capisci tutto quello che lui ti ha detto, che non te l'ha detto però, per cui vuol dire che ha delle vie diverse da quelle che abbiamo noi. Allora, cerchiamo di diventare un po' più piccoli, vero? Perché la nostra superbia ormai sta stufando anche i cieli. Diventiamo più piccoli e diciamo, Signore mio, ma dove ci siamo cacciati? Abbiamo bisogno di anime riparatrici che si pentano, no? Nessuno si pente più, anzi ci si vanta di ciò di cui dovremmo vergognarci, in verità. E va bene, Anna, scusami, perché ogni tanto mi vengono così dei flash.
È importante, sgonfiamoci.
Per far ragionare anche la gente, perché oggi la gente non è capace di ragionare.
È vero, è proprio veramente, cioè abbiamo almeno ecco la sincerità, il cuore per capire.
Fa conto, no? Che praticamente ci hanno messo il guinzaglio, ci hanno messo anche la museruola e ci portano a passeggio come dei cani, no? Soltanto che i cani, diciamo che sono trattati, ma vedessi che roba.
Non è possibile.
Non c'è più nessuno che va in giro senza il cagnolino, robe dell'altro mondo, insomma, non si può mai. E poi naturalmente questi qui fanno i loro bisogni, no? E tu devi fare lo slalom per non pestarli, no? Per cui se lo fa una persona lo denunciano, no? Se lo fa un cane è normale, perché ha dei privilegi il cane che gli uomini non hanno.
Bravo.
Hai visto che roba? Ha i privilegi, cioè non vorrei dire povero cane. No, è ricco il cane, no? È povero il padrone del cane.
Bene. Leggo. Bene, Anna, la, sì, San Paolo, no, ma sono cose verissime, quindi è giusto, anche perché siamo talmente distratti e così.
Sì, ecco. Col cappottino, sai, col cappottino, ma c'hanno i vari cappottini, sai, i cagnolini, c'hanno i vari cappottini, e tu senti quella che la porta in giro, no? Amore al cane, e Gesù Cristo lo condanna a morte, con i peccati.
Che baronda, sì. Non lo fai bene, ogni tanto è bene.
Ma, cioè, dicessero Gesù amore mio, no? Diceva che bello sentire le persone che dicono Gesù amore mio, no? Al cane glielo dicono, dicono amore mio, mamma mia. I baci sulla bocca ai cani, robe da pazzi, robe da pazzi. Vuol dire, il Signore permette per dire, ma non vedete dove siete arrivati, no? Ma non vi funziona più la testa.
Veramente.
Siete fulminati.
Veramente. È l'unica conclusione, sì sì, veramente siamo senza cervello, perché non puoi neanche usare espressioni ecco sì. Che possano perlomeno sì, mettere in risalto sì. La realtà di questa realtà che ti fa paura.
Adesso però mi zittisco.
Sì, San Paolo, ecco qua, l'autore confronta i sacrifici dell'Antico Testamento con il sacrificio di Cristo, considerando la legge antica come ombra dei beni futuri promessi dalla nuova legge. Il Salmo 40 è citato proprio per affermare che il sacrificio che Cristo ha compiuto entrando nel mondo sostituisce gli antichi sacrifici. Il suo sacrificio è costituito innanzitutto dal compiere la volontà del Padre suo, il quale gli chiedeva di dare la vita morendo sul Calvario. Dalla lettera agli Ebrei, fratelli, la legge, poiché possiede soltanto un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici sempre uguali che si continuano a offrire di anno in anno coloro che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli al momento che gli offerenti purificati una volta per tutte non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati? Invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile, infatti, che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo, invece, mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.
Madre Speranza, ma chi è stato a Colle Valenza avrà visto che lì sul muro esterno, prima di entrare nelle vasche, c'è scritto una frase di Madre Speranza, dice: ti ringrazio Signore perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire. Ovviamente questo corpo, Gesù Cristo, ecco, ha offerto se stesso e ha patito per la nostra salvezza. Pertanto anche le nostre sofferenze dovremmo pensare in questo modo. Ecco, e dire, pensa un po', mi dà una facoltà, cioè quella di amare, offrendo un sacrificio, che cosa offro io? Mi è stato dato un corpo proprio apposta, proprio per questo motivo. E allora è interessante considerare questo, perché vediamo, c'era una frase proprio di Madre Speranza e anche di altri santi che parlano in questi termini, ed è bellissimo, perché dice: chi possiede l'amore di Gesù è sempre disposto al sacrificio. Allora, chi possiede l'amore è disposto al sacrificio, ma questo però cosa ti fa capire? Siamo disposti al sacrificio? No, vuol dire che non possediamo l'amore, Cioè, non è mica difficile capire. Allora, noi siamo dei lamentosi che appena c'è qualcosa da patire siamo ma la vita è dura e questo e quell'altro. Ma no, scusa, ti do l'opportunità di offrire un sacrificio in espiazione dei tuoi peccati, di quelli della tua famiglia e di quelli del mondo intero, eccetera, eccetera. Per cui chi possiede l'amore è disposto a sacrificarsi, ma se non ami non sei disposto. Magari sei costretto, ma però diciamo che il dolore bisogna che si trasformi in amore, se no non ha valore. Dice, c'è un detto, la mia suocera dice: le cose fatte per forza non valgono una scorza. La conoscevi questa?
No, mai
sentita. Ah no, cioè, le cose fatte per forza non valgono una scorza.
Nulla proprio, sì, ma penso.
Hai visto? Sono questi proverbi e questi detti sapienziali degli analfabeti, no?
Però quanta saggezza, quanta verità, davvero, mamma
sì,
mia.
Sì. Sì, vabbè. Anna, a te la parola, che hai da leggere finché basta.
In questo momento, sì, adesso il rondolindo è abbastanza breve comunque. Ecco, San Paolo continua a dimostrare la superiorità del sacrificio di Gesù Cristo, di valore infinito, su quello levitico, di virtù limitata, desumendo questa superiorità dall'efficacia di purificazione e di riscatto che ha avuto il sacrificio di Gesù Cristo. Infatti, il sacrificio levitico era parte dell'antica legge e partecipava all'indole imperfetta della legge stessa, che era transitoria ed aveva solo un'ombra dei beni futuri, cioè dell'immenso tesoro di beni spirituali che dovevano venire per il Messia. Ora, l'ombra dei beni futuri può essere un annuncio, una promessa, una figura, ma non può essere la realtà. E quindi, per quanto può elevare l'anima con la speranza e con la fede nella promessa di Dio, non può mai condurre a perfezione coloro che si avvicinano al Signore mediante i sacrifici levitici, che erano solo ombra del sacrificio di Gesù Cristo. E riportandosi ancora una volta al sacrificio dell'espiazione, che era il più solenne e si faceva per la remissione di tutti i peccati del popolo, San Paolo fa questo ragionamento: il sacrificio per la remissione dei peccati si ripeteva ogni anno ed era sempre lo stesso. Dunque, non era sufficiente a cancellare il peccato come tale, e non era il sacrificio che di per sé annientava il peccato in se stesso, pur potendo ottenere la remissione dei peccati di quelli che lo offrivano. E qui c'è una postilla che vale la pena di leggere. Quando si ha un debito e ogni anno si deve pagare l'interesse, vuol dire che il debito rimane. Quando invece il debito è estinto definitivamente in una sola volta, come ha fatto per noi il Signore Gesù morendo sulla croce, finisce l'obbligo del pagamento annuo. Di fatto, tutti i sacrifici di Mosè sono stati annullati dall'unico sacrificio di salvezza offerto sulla croce. Il peccato in sé è un'immensa malizia, perché manomette la gloria di Dio ed è offesa alla sua divina maestà. Non basta rimettere il peccato di una creatura commesso per fragilità o incoscienza, per riparare la malizia del peccato in sé. Occorreva riparare e vincere il peccato nella sua natura e nella sua generalità, e questo non poteva farlo il sacrificio dell'espiazione e gli altri sacrifici levitici. Se questi avessero potuto vincere il peccato, non ci sarebbe stato bisogno di rinnovare il sacrificio ogni anno. Ma quel sacrificio era per la purificazione dei peccati di chi lo offriva, ed era figura della vittoria sul peccato che doveva riportare il Messia con l'unico suo sacrificio. È una sottigliezza di grande importanza per capire bene il pensiero di San Paolo. Il sacrificio d'espiazione, infatti, offerto per la remissione dei peccati del sommo sacerdote e del popolo, doveva ripetersi, perché dolorosamente i peccati si rinnovavano. Ma essendo anche figura del sacrificio di Gesù Cristo, si rinnovava ogni anno proprio per significare in figura il grande sacrificio di Gesù Cristo sul Calvario, per riparare il peccato e per ottenere il perdono e la remissione per i peccati degli uomini che si fossero uniti a lui, arricchendosi dei suoi meriti. Con il sacrificio levitico dell'espiazione, in fondo, il sommo sacerdote, più che rimettere i peccati, veniva piuttosto a riconoscersi peccatore lui e il popolo. E questo riconoscimento era come un'implicita confessione, e quindi un'umile riparazione dei peccati, ma di per sé né il sacrificio espiatorio né gli altri sacrifici potevano cancellare i peccati. Perciò San Paolo soggiunge, sempre col pensiero al sacrificio di Gesù Cristo che vinse il peccato e cancella i nostri peccati: è impossibile il sangue dei tori e dei capri cancelli i peccati. Occorreva un sacrificio capace di rimetterli, vincendo il peccato. Perciò San Paolo soggiunge: è appunto per questo che, entrando nel mondo, Gesù dice: tu non hai voluto né vittime né oblazioni, ma mi hai formato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici espiatori. Allora io dissi: ecco, io vengo, poiché di me è scritto nel volume della legge, io vengo a fare la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né vittime né oblazioni né sacrifici espiatori, cose tutte che si offrono secondo la legge, egli poi ha soggiunto: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò egli abroga il primo punto per stabilire il secondo, ed in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'oblazione del corpo di Gesù Cristo, fatto una sola volta per sempre. L'argomento di San Paolo è bellissimo e stringente per gli ebrei che credevano alla scrittura e credevano che nei salmi si annunciava il Messia. Gesù stesso affermò solennemente che nei salmi si parlava di sé. San Paolo afferma che il sacrificio del corpo di Gesù sulla croce fu l'unico sacrificio gradito a Dio, ossia proporzionato alla sua infinita maestà, perché è di infinito valore. Cita il Salmo 39, versetti 7 e 8. Ecco, terminato.
Meraviglia, meraviglia. E più uno si nutre di cose buone, più riconosce che fino al giorno prima magari si era nutrito di cose che non assomigliavano niente alle cose buone, davano da intendere che erano cose buone, ma io ho conosciuto una persona che aveva non so quante lauree, cioè una persona intelligentissima, e conosceva anche diverse lingue, appunto, e leggeva i classici. C'era uno che aveva una conoscenza incredibile, una biblioteca. Gli ho dato un libro di Don Dolindo, forse il Vangelo, non so. Poi dice, ma è interessantissimo, dice, ma dov'è che si può trovare qualcos'altro? Allora, la cosa che si è fatto arrivare tutti i volumi, tutta dall'antico, dal Genesi fino all'Apocalisse, tutti i libri, era uno che mangiava libri questo, no? Beh, ci credete? Ha fatto un atto eroico, ha riempito i cassonetti di tutti i libri che aveva prima, dice, io ho trovato la luce, non mi interessa più di leggere quelle cose là, non voglio mica perdere tempo in cose che non servono per la salvezza dell'anima mia, capite? È una persona intelligente, E dobbiamo imparare da queste persone intelligenti. Adesso, Anna,
sì.
Abbiamo anche il Salmo.
Certo.
Penso, sai, quando penso al Salmo, penso anche al Salmone. E poi c'è il Salmone affumicato. Qui praticamente, no, che i Salmi sono stati affumicati. Se Papa Paolo VI ha detto che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, vuol dire che oggi abbiamo anche i salmoni affumicati.
Giusto. Vedi, è proprio bella questa osservazione. Sì, sì, rispecchia la verità attuale.
Sì, il fumo affumica.
Sì.
Allora, vuoi leggere questo salmo, il certo, 39?
Certo. Sì. Ecco qua, il ritornello. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, mi ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Ma queste sono lettere d'amore, no? Allora, una volta che non c'erano questi mezzi di comunicazione, si mandavano le letterine, no? Alla persona amata. Ma questo qua, cioè, tu leggi il Vangelo, leggi la Sacra Scrittura, sono tutte lettere d'amore di Dio verso gli uomini, che si è degnato di parlarci delle cose eterne. Allora, ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Questo è il ritornello. Allora io vorrei dare una testata al muro per dire, no, anche per riparare per tutti coloro che ammettono di avere la testa dura, no? Allora, ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ma tu lo dici, ma tu lo sai qual è la volontà di Dio su di te? No, parlo di Anna, dico di me, di te, di tutti coloro che stanno ascoltando, no, ma che Cosa significa questa frase? E questo è un interrogativo, dobbiamo dire. Che cosa mi chiede il Signore? Mi dice che io devo dire a Lui, ecco Signore, dopo che tu mi hai parlato, io vengo per fare la tua volontà. Qual è la volontà di Dio su di te? E lo spiega San Paolo, dice, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Cosa stai facendo per santificarti? Come? Io devo farmi santo? No, io ti domando, ma tu vuoi andare in paradiso? Sì, allora devi farti santo. No, proprio, devo farmi proprio santo. Sì, in paradiso ci sono i santi, all'inferno ci sono i demoni, in purgatorio ci sono quelli che non hanno creduto molto agli inviti del Signore e non hanno fatto sempre la volontà di Dio, ma hanno fatto spesso la propria volontà. Per cui questo primo, ecco, il ritornello già dovrebbe metterci in crisi. Se, come fai tu a dire, ciao, io faccio il lettore in chiesa, potrei dire vergognati, scusa, dopo tanti anni che leggi queste cose non hai ancora capito cosa stai leggendo, ma stai facendo la volontà di Dio? Sì, sì, perché io leggo in chiesa. No, tu devi farti santo perché questa è la volontà di Dio, non è che devi leggere in chiesa, no? Pensa che il diavolo sa tutta la Sacra Scrittura a memoria, per cui il fatto che lui possa anche ripetere queste parole non è mica santo, è un demonio, non significa nulla. Tutti gli eretici leggono, però sono eretici. Ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. E questa è la gratitudine, perché uno riconosce, dice, ho sperato nel Signore, no? Ma, diciamo, sapevo di non essere degno, per cui, Signore, però io spero che tu ascolti il grido che io ti sto facendo. Mi sento così misero, mi sento così malato, mi sento così ribelle, mi sento così bisognoso di te, Signore, ascolta questo grido. E il Signore si è chinato e ad ascoltato il grido e mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Prima vi ho detto che Alfonso Ratisbon, la Madonna gli è apparsa, non gli ha detto neanche una parola, ha capito tutto, ma tu pensa, ha capito tutto, spiegava le cose, la Sacra Scrittura è incredibile, ma dice queste cose possono capitare, capitano e capiteranno. Forse anche qualcuno ha avuto questa esperienza, che tu capisci delle cose che non sai come fai a capirle perché non te l'ha mai spiegato nessuno, ma però è per questione di grazia, se ti fai piccolo, perché vedi il Signore si è chinato, vuol dire che Lui è grande e tu sei piccolo perché Lui ha dovuto chinarsi per venire a te. Ma se tu ti senti come Dio, il Signore non si china mica su di te. Dice, quando diventerai piccolo, mi chinerò su di te. Se non diventerete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, il canto della gratitudine, Signore. Da quando ho cominciato a conoscere te, ecco, capisco cosa significava ama Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente sopra ogni cosa. Ma perché tu lo meriti? Ma perché non c'è nessuno che ti fa concorrenza? Cioè, no, anche se il tentatore cerca di fare concorrenza, ma diciamo che le cose che sono sue sono menzogne, per cui mi rende schiavo della menzogna. Invece tu, con la tua parola, mi fai comprendere anche le menzogne. Dice, no, questo non può essere vero, perché il Signore ha detto così. Sta scritto, sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato, loro ho detto, ecco, io vengo. Allora, i sacrifici e le offerte si possono fare, ma diciamo il più gran sacrificio, in un altro brano, è scritto così, sacrificio offerto un cuore umiliato e pentito, questo è sacrificio agli occhi miei. Per cui tu puoi anche fare i tuoi bei sacrifici, basta che non servano a trasformarti in un fariseo, il quale, cosa dice il fariseo? Ti ringrazio, Signore, perché non sono come gli altri, digiuno due volte alla settimana, pago le decime, eccetera, eccetera. Invece in fondo alla chiesa c'era uno che piangeva, che si batteva il petto, miserabile io sono, Signore, abbi pietà di me, mi vergogno di stare alla tua presenza, sto in fondo alla chiesa perché non ho il coraggio neanche di fare un passo in avanti, ma sto qui appoggiato al muro perché fuori dalla porta non potevo stare, ma volevo venire al tuo cospetto e piangere i miei peccati come ha fatto la Maddalena. Oh, sacrificio e offerta, non gradisco un cuore pentito e umiliato. Allora, cosa succede? Tu quando aiuti le persone anche a confessarsi, no? Gli fai delle meditazioni, no? Che ti fanno vedere, diciamo, le pecche che hai da confessare, perlomeno da correggere. Oh, la gente si arrabbia, oh. Ma tu ci scoraggi di ste cose, cioè, no, difatti l'intenzione è proprio questa, di scoraggiare la tua presunzione, no? E invece c'è una reazione violenta, vedete che Gesù Cristo appena aperto bocca già voleva buttarlo giù dalla montagna. Non sopportiamo la verità, vuol dire che siamo schiavi della menzogna. Allora ho detto, ecco, io vengo per fare la tua volontà, cioè vengo finalmente a fare ciò che tu vuoi, mi hai donato. Battesimo, vero, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono tempio dello Spirito Santo, ecco, e non voglio fare ciò che Dio vuole da me perché mi ha creato per questo motivo, ribelle che sei, ma come fai a star bene? Starai male e difatti interiormente non puoi star bene, tu non puoi cantare il canto nuovo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea, vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Attento che fine fai però, eh. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea, non tengo chiuse le labbra. Invece no, invece il problema è che le labbra vengono tenute chiuse per dire la giustizia e la verità. Ma diciamo, tanto per parlare, parliamo di altre cose, l'importante è che non provochiamo la suscettibilità dei farisei cristiani. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato, non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Questo è un invito anche, diciamo, per i curatori di anime. Ecco, non devi tenere chiuse le labbra, addirittura, ma di non per farti amico uno, tu non puoi concedergli le cose che offendono Dio, no? C'è la settimana per l'unità dei cristiani, la settimana per l'unità dei cattolici non c'è ancora, no? Diciamo, chissà, un giorno forse ci sarà anche quella preghiera lì, la settimana per l'unità dei cattolici. Ecco, quante divisioni, perché la verità è una, la nostra santificazione. E quando tu cominci ad abbassare il costo del paradiso, che praticamente sembra che uno ci vada anche se non fa niente per andarci, e allora questo non è verità. E la gente non può star bene, perché la propria coscienza gli fa anche intendere che c'è qualcosa che non funziona in queste dichiarazioni. Ebbene, Anna, adesso noi chiediamo una pausa musicale.
Certo, sì.
Abbiamo ancora 20 minuti, 25 minuti di tempo, tu sei ben fornita?
Sì.
Ah, perfetto.
Vangelo, sì.
E domani è la conversione di San Paolo, certo. Domani.
Mamma mia, vediamo.
Sì. È interessante perché
da cavallo.
Sì, mio papà è nato proprio il 25 e c'ho un figlio che è nato il 25, dico, si vede che è un invito alla conversione.
Che succede per caso, no? Certamente, c'è un messaggio anche in questo, sicuramente.
Mamma mia. Bene.
Ritroviamo
per qui, no, sì, aspettiamo. C'è una pausa musicale, sì. E poi riprendiamo,
certamente,
con la nostra conversazione con gli amici pazienti, vero? Amici pazienti che ascoltano Radio Buon Consiglio, sperando
benedicenti, no? Sono pazienti e benedicenti, no? Non si può sperare che qualcuno, ecco, possa anche usufruire di questa preziosa, ecco, radio, che veramente è un dono dell'Immacolata. Proprio
tengo chiuse le labbra,
la verità.
E così, sì sì, bene,
a tra poco. Ave
sì,
Maria.
Sì, a tra poco. Ave Maria. Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione, Anna.
Sì.
Sì. Procedamus.
Perfetto. Allora, mentre Gesù parla alla folla, giunge la Vergine Maria con alcuni parenti. Gesù però afferma che sua madre e i suoi fratelli sono coloro che compiono la volontà del Padre. Queste parole, lungi dal voler disprezzare la madre sua, le rendono la testimonianza più verace. Ella, infatti, non esitò a compiere la volontà di Dio, pronunciando con prontezza e generosità il fiat, da Nazareth al Calvario, nella gioia e nel dolore. Impariamo da lei a compiere sempre i divini voleri espressi dai comandamenti, dai superiori, e dal direttore spirituale. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».
Il Signore, vedi che vuole, vuole che ognuno di noi diventi madre sua. Chi è mia madre? Quelli che, cioè, ed è logico, sai, il Signore lui parla con il linguaggio suo che è divino, ma bisogna chiedere la grazia anche di capirlo, no? Allora, chi è mia madre? Dunque, mia madre è colei che ha incarnato il Verbo. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ma diciamo che si è incarnato nel grembo della Vergine Maria. Ma siccome noi ascoltiamo il Verbo, se lo mettiamo in pratica diventiamo mamme di Gesù. Pensa che bello, no? Tanto essere madri di uno scienziato, uno si vanta, quello là è mio figlio, quello là è un... No, non dico, la mamma è meglio che non dica mio figlio è un politico, no? È meglio che... Non gli conviene dirlo, no? Perché farebbe brutta figura, no? Ma spesso dico, ma... Cioè, ma chi? Io sono mamma di Gesù, perché quello che lui mi dice io lo incarno. Allora, i santi, le sante, il godimento, ecco, di incarnare il Verbo di Dio è inesprimibile. Bisognerebbe parlare con i santi, ma prima abbiamo letto quella frase di Madre Speranza, però, che dice: l'amore ti spinge a qualsiasi sacrificio, e una mamma è disposta a qualsiasi sacrificio per amore del figlio. E vedete questa madre sul Calvario che ama, che offre, che soffre. Vedete la Veronica che sfida i soldati per mostrare il proprio amore per Gesù, vero? E va ad asciugare il volto. Queste donne, vedete, le donne hanno dei potenziali che, se li usano per fare il bene, sono meravigliose. Scusate, vuol dire che devo fermarmi intanto, devo bere un po' d'acqua.
Sì, allora io...
Intanto tu leggi,
sì,
Anna.
Sì, la meditazione di Don Dolindo. Sì. Allora, il capitolo terzo, San Marco, sono a pagina 647. L'innumerevole turba che si accalcava intorno a Gesù suscitava ogni giorno di più l'animosità degli scribi e dei farisei, i quali tentarono tutti i mezzi per impedirlo. Con ogni probabilità furono essi che ricorsero ai parenti del Redentore, perché l'avessero preso e rinchiuso in casa, come un pazzo, dicendo loro che egli comprometteva la loro dignità e la loro reputazione. Sappiamo che quasi tutti i suoi parenti lo stimavano un esaltato e non credevano in lui. Essi quindi non ebbero difficoltà ad assecondare l'iniziativa dei suoi nemici. Vennero anche degli scribi e farisei, mandati dall'autorità di Gerusalemme, per indagare sulla sua attività. Essi, avendo visto molti miracoli ed avendo assistito alla liberazione di parecchi indemoniati, con grande sfrontatezza andarono spargendo la voce nel popolo che quei miracoli erano operati in virtù di Beelzebul, principe dei demoni, dal quale, dicevano, egli era posseduto. Era una menzogna che poteva disorientare il popolo, poiché distruggeva in esso tutto il frutto che poteva ricavare dai fatti straordinari a cui assisteva. Era anche un'infamia balorda, essendo assurdo che Satana avesse potuto scacciare se stesso e rovinare il suo regno. Gesù Cristo ebbe una grande carità verso questi suoi oppositori ostinati. Li chiamò a sé e senza bollarli, come avrebbero meritato, dimostrò loro prima l'insussistenza di ciò che affermavano e poi l'empietà nella quale cadevano chiamando posseduto da Satana lui che era posseduto dallo Spirito Santo. Volle prima persuaderli con un ragionamento, con una parabola, affinché constatata l'illogicità della loro affermazione l'avessero ritratta. Quando poi li vide ostinati, parlò loro del pericolo che correvano di perdersi eternamente peccando contro lo Spirito Santo. Essi infatti bestemmiavano, chiamando spirito immondo lo Spirito Santo che possedeva Gesù. Chiamandolo poi indemoniato, negavano nella maniera più contraria alla verità la sua divinità. I segni della sua persona divina diventavano per quegli empi segni di Satana e le luci che fluivano dal cielo diventavano fasci di tenebre e rompenti dall'abisso. Essi con questo si mettevano nell'impossibilità di avere luce e di salvarsi. La terribile parola che Gesù disse sull'irremissibilità del peccato contro lo Spirito Santo riguarda quindi il fatto più che la possibilità assoluta. Ogni peccato può essere rimesso, ma il peccato che riguarda come errore la verità e come insidia diabolica la grazia rifugge di fatto dalla remissione e la rende impossibile praticamente. Un infermo che rifiuta la medicina perché non la vuole può sempre ricredersi e riprenderla. Un altro che preferisce un rimedio cervellotico può sempre sperimentarlo inutile e rifare appello alla vera medicina. Ma chi stima veleno il farmaco che deve guarirlo e pur conoscendolo come unico rimedio, dice invece che porta alla morte, non potrà mai guarire. Gli scribi e i farisei, rifuggendo dal Redentore come da un pazzo e da uno posseduto dallo spirito immondo, si mettevano volontariamente nell'impossibilità di avere il perdono e la vita eterna, frutti mirabili della redenzione e del Redentore. Il maledetto demonio, sapendo che il peccato contro lo Spirito Santo rende praticamente impossibile la salvezza, tentò e tenta sempre gli uomini a cadere in questo abisso profondissimo. Nei nostri tempi, poi, si può dire abbia toccato l'apice di questa sfrontatezza, avvelenando, per così dire, le stesse radici dell'anima cristiana. La lotta del filosofume, del razionalismo senza ragione, del bolscevismo e del nazismo contro la fede cattolica è il frutto di tanti peccati contro lo Spirito Santo ed è un colossale peccato contro lo Spirito Santo. Stravolgere la verità e la storia in mala fede e negare l'evidenza della luce è tale peccato che rende impossibile la risurrezione di quelle anime che mentiscono sapendo di mentire e che con freddo e scellerato calcolo tentano minare le basi stesse della Chiesa Cattolica. Sono note ormai le scienti falsificazioni di Hegel e di tanti pretesi scienziati per tentare di porre un fondamento alla negazione di Dio. Sono note le insidie, le ingiustizie, le violenze, le sopraffazioni dei bolscevichi e dei nazisti per riuscire nel diabolico programma di abbattere la fede. Si è giunti a tali raffinatezze diaboliche per gettare ombre sulla verità che è quasi impossibile sperare che uomini scesi in così profondi abissi possano risalire. Abituiamoci ad umiliarci profondamente dinanzi alla verità eterna, adorandola, e persuadiamoci che fuori dalla Chiesa cattolica apostolica romana non c'è che l'abisso. Ripudiamo energicamente tutto quello che avvelena l'anima e teniamoci ben custodito il tesoro della fede. Nelle oscurità dello spirito adoriamo Dio e smettiamola con quello spirito falso che battezziamo come critica e ragionevolezza, mentre sono stupidità ed orgoglio. La nostra ragione è una pessima guida quando non è essa stata illuminata dalla fede e guidata dalla disciplina dell'obbedienza. Chi non dubita della sua ragione e non è diffidente innanzi alle sue suggestioni, non è dissimile dai pazzi che hanno come carattere patologico l'ostinazione nel loro pensiero e l'irruente esclusione del pensiero degli altri. Si può dire che solo i pazzi che non hanno la ragione a posto sono quelli che credono infallibile la loro ragione, perciò quelli che si appoggiano alla ragione con assolutismo che non ammette repliche, sono pazzi autentici. Chi commette il peccato contro lo Spirito Santo cade in questo stato patologico della ragione e finisce per credere veramente infallibili le sue deduzioni false, illogiche e blasfeme. Si forma un mondo tutto suo, con canoni creati da falsi o puerili impressioni, con assiomi campati sulle proprie deduzioni e con leggi tratte dalla sconvolta coscienza. Il traviamento allora è così totalitario, così desolante, così reagente ad ogni rimedio, che senza un miracolo di grazia ottenuto per un torrente di preghiere e di penitenze, si può dire segnata dalle proprie mani la sorte di quell'anima. Mentre Gesù ragionava con gli scribi e i farisei, dimostrando quanto fosse assurdo quello che essi dicevano di lui, i suoi parenti si avvicinarono, tentarono di farsi largo e, non potendo giungere fino a lui, mandarono a chiamarlo. Essi, cugini e parenti suoi, si fecero nuziare come fratelli, non tanto per l'uso che c'era di denominare così i parenti più stretti, quanto per ostentare il diritto che credevano di avere di richiamarlo. Avevano indotto, anzi, la Vergine Santissima ad accompagnarli, sperando così di riuscire più facilmente a condurlo con loro e a segregarlo da tutti, come pazzo. Allarmarono la tenerezza materna di Maria, dicendole che il figlio suo correva serio pericolo, e la costrinsero ad andare con loro. Questo non è detto nel Sacro Testo, ma deve supporsi necessariamente, perché sarebbe assurdo pensare che la Vergine Santissima abbia potuto seguirli nei loro pensieri riguardo a Gesù. Si fecero annunziare come suoi fratelli, quelli che ordivano una congiura contro di lui, e fecero annunziare la madre sua non come la sposa dello Spirito Santo, ma come sposa di Giuseppe, dicendo essi: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e ti cercano. Intendevano parlare di una donna che lo aveva generato umanamente, intendevano dare alla loro linea di parentela un valore più grande di quello che aveva, per ostentare il diritto di parlargli e di essere ascoltati. Non credendo in lui, diminuivano la madre alla stregua di una donna qualunque e, volendo imporsi alla sua volontà, aumentavano se stessi, chiamandosi fratelli, mentre erano solo parenti, e quel che è maggiormente penoso, vi erano ostili, come più degli estranei. Gesù Cristo non aveva una madre comune, ma una madre vergine, che l'aveva generato per virtù dello Spirito Santo. Egli dunque non volle riceverla così, come gliel'annunziavano, perché l'avrebbero diminuita nella sua dignità, senza svelare il mistero della divina maternità per non esporlo alla derisione di quelli che non avrebbero potuto comprenderlo. Disse velatamente in qual modo Maria gli era madre, affermando che era sua madre, che faceva la volontà di Dio. Fu infatti proprio in un atto di pienissima unione alla divina volontà che essa fu fecondata dallo Spirito Santo, quando disse all'angelo il Fiat: si offrì tutta alla disposizione del Signore, e nel medesimo istante lo Spirito Santo l'adombrò e il Verbo si fece carne nel suo seno virginale. Maria fu vergine purissima prima, durante e dopo il parto, e Gesù fu suo primogenito ed unigenito. Egli non aveva dunque fratelli e sorelle, ma compiendo la volontà del Padre voleva formarsi una famiglia spirituale nella stessa maniera come lui stesso era nato da Maria, cioè dall'unione dell'anima loro alla divina volontà. Questi soltanto avrebbero potuto gloriarsi di appartenergli. Questi avrebbero potuto parlargli e vivere con lui, di lui e per lui. Come avrebbe potuto ricevere quelli che si chiamavano suoi fratelli, tentando, per quanto era in loro, di ostacolare i disegni della divina volontà e pretendendo di sottrarlo alla sua missione? Gesù volse gli occhi a quelli che lo circondavano, agli apostoli che lo secondavano nella sua missione, e disse in tono di grande amore che essi erano la sua madre, i suoi fratelli, perché essi, compiendo i disegni della divina volontà, lo avrebbero generato nelle anime e sarebbero stati veramente suoi fratelli nella propagazione del Vangelo. I disegni di Dio però non si sarebbero compiuti che per Maria Santissima, ed essi avrebbero dovuto vivere anche con questa dolcissima madre, imparando da lei a generarlo nelle anime, unendosi alla divina volontà. I poveri protestanti pretendono vedere nelle parole di Gesù un disconoscimento della madre divina e nello stesso tempo una testimonianza che gli avesse dei fratelli. Non si accorgono di stravolgere il senso del sacro testo e di giocare di astuzia, molto ingenua in verità, dimenticando il valore della parola fratello nella Sacra Scrittura. Essi, che hanno sempre sulle labbra questa parola per simulare la loro unione in Gesù Cristo, non sono dissimili da quei parenti del Signore che si chiamavano suoi fratelli quando andavano a lui per presentare Maria come una donna comune e per ostacolare la propagazione del suo regno. Precisamente denigrano la madre divina e denigrano la fratellanza cristiana, facendosi strumenti di dissensione ed attentando all'unità della Chiesa. Gesù Cristo non li può ricevere, non li riceve, ed essi rimangono fuori dalla sua casa, nonostante la presunzione che hanno di entrarvi di diritto, come rimasero fuori i pretesi fratelli di lui. Uniamoci alla divina volontà e guardiamoci bene dall'ostacolare le opere di Dio. Non è difficile, infatti, che i medesimi cristiani tentino di attraversare i disegni del Signore, illudendosi magari di fare del bene, ed è comunissimo che le persone più vicine a qualcuno chiamato a compiere un'opera santa lo credano esaltato e gli muovano guerra. Il mondo crede sempre esaltamento morboso la pietà, lo zelo, la carità, l'amore a Dio e dalla preghiera, e da sempre pronte le sue ambascerie noiosissime per distogliere le anime dal bene. Siamo costanti nelle vie di Dio e non ci facciamo deviare dal rispetto umano. Ci sia anzi di grande onore essere stimati pazzi per amore di Dio. E ci sia di grande conforto il pensare che il Maestro Divino non fu trattato diversamente. Il programma della nostra vita non deve essere quello di piacere al mondo, ma a Dio. invece di curarsi degli occhi degli altri, dobbiamo preoccuparci solo che Gesù ci guardi con amore e sia contento di noi. Amen.
Amen. Ma Don Dolindo sì che è un vero profeta, che conviene riascoltargli questa trasmissione perché svela tante miserie che sono in atto quest'oggi, in questi giorni, vero? E, vedete, lui parla senza mezzi termini e mostra dove sono gli errori, mostra che non è possibile, ecco, unirsi a chi non vuol stare unito. Pertanto noi dobbiamo stare uniti a Gesù Cristo, e Gesù Cristo è verità. Ecco, non si può stravolgere ciò che Gesù Cristo ha detto e che la Chiesa ha confermato, i santi, i dottori della Chiesa hanno confermato. Stiamo attenti, perché Don Dolindo ha fatto un'analisi proprio sottilissima, meravigliosa, luminosissima. Ascoltiamo i santi. Bene, e che responsabilità anche si prendono coloro che portano la confusione nelle anime. Bene, allora noi salutiamo, Anna, perché certo. Il nostro tempo sta... Però c'è un fioretto da leggere.
Sì. Bene, sì. Allora, l'elemosiniere. San Giovanni, elemosiniere, nacque in Amatunta, Cipro, verso la metà del VI secolo. Perduti la sposa e i figlioli, si consacrò interamente con piena fede alle opere di carità. Per i suoi rari meriti, quantunque né sacerdote né monaco, fu creato patriarca di Alessandria. Nell'esercizio di questo ufficio il suo cuore si allargò ancora più alla beneficenza, tanto da essere soprannominato elemosiniere. Per ottenere i suoi favori e le sue elemosine non si richiedeva che essere povero o bisognoso. Egli dava a chiunque, cittadino, connazionale o straniero, si informava delle necessità di coloro che per vergogna non le esponevano e gli sovveniva con urgenza e abbondanza. I mercanti, andati in rovina, trovavano come ristabilire i loro negozi. Le famiglie ridotte alla mendicità dagli incendi o da altre disgrazie venivano sollevate. A non pochi somministrò somme ragguardevoli per liberarli dalle vessazioni dei creditori. Un giorno, avendo dato in segreto una grossa somma a un tale che era stato suo domestico e che non finiva di ringraziarlo con termini di tenera riconoscenza, il santo gli rispose: «Fratello, io non sono giunto a spargere del sangue per voi, come Gesù Cristo, Maestro e Signore nostro, ha fatto per noi». Pensa.
Bene, allora, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e li invitiamo, ecco, a seguire i programmi della Radio Buon Consiglio e anche di aiutarla, vero? Perché naturalmente se le macchine non gli metti benzina nel serbatoio non si muovono. La Radio Buon Consiglio, non so quale miracolo, ma insomma, per andare avanti deve sborsare ogni mese certe somme, vero? Per poter servire noi in questo servizio, ecco, del buon consiglio ai fratelli che in questo tempo così tormentato e così tenebroso, il dono di avere una luce che illumina, vero? È un dono che lo capiremo forse dopo morti. È grande pur essendo piccola, ma è grande l'opera, ecco, di anche dissimulazione di tante parole vane, di tante cose che non hanno senso e che sviano le persone, i cristiani, dalla vera fede. Ave Maria a tutti da Claudio.
E Anna. Ave Maria.
Ave Maria.